Volontariato. Un'occasione per fare la differenza.
Un saluto da Andrea Matta e benvenuti a Volontariato, un'occasione per fare la differenza, un podcast realizzato dal Centro Servizi per il Volontariato della Sardegna. In studio come c'è Carla Mula, ciao Carla.
Ciao, ben trovato.
Siamo in compagnia oggi di Nini Santus, presidente dell'associazione Domomia, benvenuto.
Ciao.
E Andrea Camedda è della cooperativa Liberi Tutti e che si occupa della progettazione di sviluppo locale all'interno dell'associazione, benvenuto anche a te.
Ciao.
Allora, iniziamo un po' a raccontare la storia della vostra associazione.
Che si chiama?
Si chiama Domomia Amici di Sant'Egidio. Noi nasciamo come comunità di Sant'Egidio. Poi, assieme alla comunità di Sant'Egidio, abbiamo deciso il cambio un po' del nome, perché la comunità di Sant'Egidio, nella sua organizzazione, nella sua modus operandi, più clericale che laico, la preghiera alle 6 tutti i giorni. Qualcuno di noi aveva problemi di orario. E quindi, assieme alla comunità di Sant'Egidio, abbiamo deciso questo nominativo. Alla nostra inaugurazione, avvenuta a giugno del 2021, era presente Mario Giro della comunità di Sant'Egidio, che è il responsabile esteri della comunità stessa. C'era il Vescovo Batturi.
Quindi una bella cerimonia. Dove vi trovate la vostra
sede?
A
Muravera, in via Speranza 68, nella vecchia sede, abbandonata a Dio dagli uomini, da oltre 15 anni, del vecchio Partito Comunista.
Però l'avete rifatta bella.
Era un rudere. L'abbiamo preso così com'era e l'abbiamo rimesso a posto.
Hanno fatto bella quella sede e anche tante altre sedi, se non sbaglio, in questi tre anni di attività.
Da quella sede poi è nata Quartus Sant'Elena, via Catalani 23. Anche lì c'era una sede abbandonata di proprietà della Fondazione Berlinguer. Anche lì abbiamo fatto lo stesso tipo di accordo. Abbiamo un contratto d'affitto e scomputiamo l'affitto dei lavori che poi realizziamo. Io sono un vecchio capocantiere, quindi
tutto in casa
mi è più facile.
Di che cosa si occupa il vostro progetto?
Guarda, noi ci occupiamo delle frange più deboli della società, che sono l'ammalato, il disabile, chi non ha potere d'acquisto, i ragazzi dell'ufficio esecuzioni penali. Io questa esperienza l'ho maturata negli anni 80-90 a Sant'Elia, perché provengo da quel quartiere. Allora, fino al 2014, per non mandare i ragazzi in galera bisognava assumerli. Io ero presidente della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e quindi punto di riferimento soprattutto per la parrocchia, per le imprese. Poi dal 2014 è cambiata la norma. Quindi per reati fino a 4 anni non si va più in galera, ma si va a servizi sociali. Noi pensiamo che a questi ragazzi faccia bene fare attività sociali e alla società utilizzare questi ragazzi che comunque devono scontare quelle ore.
Certo, un ottimo scambio.
Lo facciamo tutti i giorni. Lo facciamo nel Sarrabus Gerrei, lo facciamo a Quartu, dove assieme all'amministrazione comunale facciamo piccoli lavori di manutenzione nelle case di quelle persone che non chiamerebbero mai un'impresa, perché non hanno né la cultura né i soldi.
Soprattutto non se lo possono permettere, certo.
Zia Maria deve biancare 2 stanze, deve sgombrare il cortile. Che fa? Chiama l'amico dell'amico, l'amico del cugino, quello che lavora, e lo fa in nero. Noi portiamo i nostri ragazzi e lo facciamo.
Ti chiedo, quanto è importante per te, lo chiedo anche a Andrea, sentirti utile nella vita? Perché quello che insomma emerge da questa prima parte dell'intervista è l'essere insomma pronti ad agire, ad aiutare, al di là insomma di quelli che sono, diciamo, le provenienze geografiche, no? Possiamo dire così, c'è proprio un aiuto concreto e una disponibilità.
È importantissimo, nel senso che è un po' la chiave di volta che ti permette di andare avanti, perché lavorare nel terzo settore e nel sociale non è facile, e quindi devi avere soprattutto un meccanismo, devi essere un po' anche, dico, fatto male, nel senso, perché devi avere un valore aggiunto che ti spinge sempre ad andare oltre. E con i progetti come Domomia che sta portando avanti, c'è sempre quella sfida di andare veramente oltre, nel senso che con tutti i servizi che sono sostenuti anche ovviamente dalla Fondazione di Sardegna, Fondazione con il Sud o il Consorzio Alimentis, c'è sempre la voglia di andare un po' avanti. Ed è però una chiave di volta, nel senso che molti giovani si avvicinano al terzo settore, al sociale, al volontariato, e però se non hai quella grinta, quella volontà, quella perseveranza e quella costanza, rischi veramente di non andare avanti e di fare altro. E solo chi veramente batte i pugni sul tavolo e magari la testa anche un po' più dura riesce veramente ad andare avanti. E sono la chiave di volta che poi ti permette di sviluppare e cambiare il territorio.
La centrale di Andrea, scusami sì. Carla, non mi sembra più del Sarra, la centrale di Andrea, no, quindi insomma è un po' più del nord, mettiamola così. E anche ti chiedo che ci fai qui, insomma, qui in Sardegna.
Questa è la domanda che i cagliaritani mi fanno di più, nel senso che io ho una storia un po' particolare, nel senso che i miei nonni erano di Muravera, io sono cresciuto nelle valli valdesi a Torre Pellice, poi a Torino, e da lì però poi nel 2020, un po' il Covid, un po' tutto, ho deciso di rientrare, erano morti i nonni, e di riprendere in mano qualcosa in Sardegna. E in questo qualcosa io mi occupavo già di progettazione anche a Torino, con una cooperativa eccetera e con i community hub. Per caso una mia amica, ho letto il suo nome su un manifesto, su una locandina che era appesa su una ferramenta di Muravera, c'era il suo nome e ho detto: cosa ci fai? E lei mi fa: vieni subito che ti devo far conoscere una persona. E quella persona era Ninni, insieme a tutto il mondo di Domomia. E quindi da lì è ricominciato
Lucchetto,
tutto.
Ti hanno messo Lucchetto, esatto. Ormai sei qua.
Tornato, cioè è un po' un intorno alle origini, possiamo dire così.
Certo.
No?
Esatto.
A proposito di questo, della molla che scatta, no? nella decisione di fare volontariato, spesso mi è capitato in queste esperienze, in queste interviste, di scoprire che molte delle persone che passano da questo tipo di comunità come ospiti, dopo continuano, cioè è come se volessero restituire il bene che hanno ricevuto, e moltissimi continuano poi, no, a praticare il volontariato. O nella stessa struttura o anche in altri posti, giusto?
Verissimo, noi abbiamo diversi ragazzi che li abbiamo conosciuti con l'esecuzione penale, che finito di scontare le pene vengono da me e mi dicono: come faccio a diventare il socio? Continua a fare quello che stai facendo. Molti oggi sono nostri soci. Ne cito uno a Quarto, abbiamo conosciuto sto signore, era ai domiciliari, gli abbiamo consentito di uscire di casa, quando ha finito dice: posso restare? Certo, anzi, se mi fai favore apri tu la mattina.
Così non mi devo alzare presto, già che non avevo voglia di alzarmi alle 6 per la messa.
E oggi è uno dei nostri attivisti, lui come tanti altri.
Funziona così. Un'altra domanda vi volevo fare, perché appunto sempre parlando dei giovani, io ho visto, voi siete anche social, ormai è praticamente non ne puoi fare a meno, ho visto che sui vostri social pubblicate sempre foto bellissime di pranzi etnici, anche delle iniziative sulla cucina sostenibile, ho visto che sono appunto fatti con le scuole, quindi proprio un coinvolgimento dei giovani, e quindi vi volevo chiedere, visto che voi accogliete anche persone di altra provenienza, perché uno dei principi vostri è l'inclusione, il cibo può essere uno strumento di mediazione e di comunicazione anche oltre il linguaggio, no? Oltre le lingue?
Sono perfettamente d'accordo. Io a questo ci credevo anche prima. Abbiamo messo in piedi questa mensa. Un giorno siamo in 5, l'indomani siamo in 30, domani siamo in 40. Non sappiamo mai quanti siamo, infatti in cucina spesso
ci si alterna.
Cioè, ci si alterna. Chi c'è? C'è. L'altro giorno abbiamo fatto la giornata della francofonia, hanno cucinato i francesi.
E cosa hanno fatto di buono?
Cipolle.
La zuppa.
La zuppa,
ragazzi,
di cipolle. 4 kg di cipolla.
Abbondante, diciamo, abbondante, ecco.
Vabbè, sono venuti i tunisini a fare il couscous, hanno portato i loro contenitori meravigliosi,
ceramica bellissima.
Gli ucraini, che ospitiamo già da...
ahimè, un paio d'anni
da
purtroppo.
Quando è scoppiata la guerra, sono scappati, li abbiamo assistiti, li stiamo seguendo.
E loro vi cucinano.
Vengono da noi, collaborano con loro, poi di tanto in tanto facciamo la giornata.
Si mangia bene in Ucraina, io non la conosco, non la cucina ucraina.
Chiediamo
buona.
A loro, perché sicuramente...
Sì. L'ultima volta hanno mangiato due piatti,
quindi...
una zuppa.
No, di cipolla anche questa? No, no, un'altra, no. Abbiamo
usano
cambiato...
molto le verdure.
Ok, ok, abbiamo cambiato, insomma...
Molto le verdure.
Torno un attimino sull'uso dei social, magari chiedo anche ad Andrea da questo punto di vista, anche se insomma anche Nini sarà, immagino, preparato sul tema. Quanto conta essere presenti sui social anche per diffondere quello che insomma sono le attività della vostra associazione? E poi anche per provare a portare più persone possibile, tu insomma sei arrivato con diciamo i vecchi mezzi e il volantino a Bunavera, però c'è qualcuno che insomma magari va sui social e dà un'occhiata.
Allora è stata anche una sfida nei linguaggi della nuova comunicazione eccetera, perché il gruppo di volontari che faceva parte di Umia comunque non era praticissimo.
Possiamo
dei social
dire boomer.
Possiamo dirlo. Che è stata anche una lunga battaglia, però hanno capito, e questo ci ha aiutato la nostra referente della comunicazione, che è Carla Sirigu, che anche lei ha una storia particolarissima.
Si è convertita ai social.
No, ci ha aiutato tantissimo, perché lei è specializzata nel linguaggio dei social, okay, e nella comunicazione anche di comunità, e è riuscita a far capire a persone che ruotavano intorno ad Umia che era importantissimo, e lei l'ha fatto toccare con mano, nel senso che in molte attività che anche magari animano il community hub o le altre attività che facciamo, è vero, magari possono arrivare 20, 30, 40 persone, ma attraverso l'uso dei social i dati parlano chiaro, magari ci sono 5.000 persone che stanno guardando quella notizia. E la cosa impressionante, infatti, che vai in giro e magari ci sono persone che non vedi da tanto tempo e li devi incontrare per vari progetti, ti chiedono, ti domandano: ma quella volta cosa che avevate fatto, che ho visto sui social? Cioè, e rimane tutto anche veramente un racconto di quello che sta avvenendo.
Anche perché ci sono le immagini che spesso sono più esplicative delle parole.
Esatto.
Quindi anche quello è molto
infatti
utile.
Anche l'altra cosa che abbiamo fatto, e questo Nini è testimone in prima persona insieme a altri volontari di Domumia, che le abbiamo convertite anche a Instagram oltre che a Facebook.
Vogliamo raccontare la storia di questa conversione, Nini? Raccontiamo la storia della conversione di Nini su Instagram, così.
Io sono di quelli che facevo i volantini a ciclostile.
E ora fai post senza ciclostile, insomma.
No, non li faccio.
Non
io.
Li fai, okay.
No,
io
no,
li...
prende le distanze.
No,
io non ci trovo niente.
No, li scrive Carla, io li vedo, se vanno bene li pubblico. Ma già li vanno sempre bene. È più brava di me.
Siamo in compagnia, ricordiamo, di Nini Santus, presidente dell'associazione Domumia, e di Andrea Camedda, che si occupa di un'associazione di progettazione e sviluppo locale, e questo è il podcast Volontariato, un'occasione per fare la differenza. Torno ad Andrea e ti chiedo un po' in cosa consiste la progettazione di sviluppo locale per un, diciamo, per un neofita, per uno che non ne sa tantissimo, ecco.
Oh, ok, sempre domande che di solito fanno, perché quando si parla di progettazione e sviluppo locale, uno pensa di trovare davanti un architetto, un ingegnere, questa è la prima cosa classica. E in verità è una nuova, possiamo chiamarla anche professione, mm-hmm, che si è venuta a creare negli ultimi anni, nata da un'esigenza che molti territori magari sarebbero anche ricchi di contenuti, ma non si sa bene come anche metterli assieme e come svilupparli. E quindi ci sono delle persone, io me ne sto accorgendo sempre di più, che grazie anche all'utilizzo di una certa di creatività e azzardo mettono un po' insieme i pezzi e scrivono dei progetti che molte volte non hanno nessun tipo di finanziamento, ma uniscono varie realtà per creare delle cose,
le famose reti,
esatto, e altre volte magari ci provano un po' di più e vanno magari da un ente filantropico a chiedere un contributo poi per fare delle vere e proprie attività. E l'episodio di Domumia a Muravera rispecchia questo, nel senso che lo sviluppo di comunità è nato prima col volontariato, quindi con un gruppo di volontari che per un'esigenza anche fisica di associazione aveva bisogno di uno spazio, e quindi si è domandato dove vado a fare concretamente le mie attività, ed è stato individuato quello spazio. Dopodiché, dopo mesi che si stava andando avanti con volontariato alla ricostruzione dello spazio, si è azzardato e ha detto: ma qua sta diventando qualcos'altro, andiamo a richiedere magari un contributo a una fondazione. A una fondazione o più fondazioni che hanno sempre detto, lo continuano a dire, tra cui la Fondazione di Sardegna, ci vengono fatte delle domande, anche richieste di contributo da persone che magari noi respingiamo, e il progetto finisce lì. Invece voi vi abbiamo prima osservato, avevamo visto che eravate validi e da lì abbiamo deciso di sostenervi.
Io volevo fare un'altra domanda a proposito di questo, Anini, perché stiamo parlando di cose modernissime, però lo spirito che anima anche la vostra iniziativa ha radici antiche. Prima parlavamo, prima di iniziare, di Agiuru Torrau.
Agiuru Torrau è una vecchia usanza sarda. Fino agli anni 60 le costruzioni in Sardegna non si chiamava mica l'impresa. Si faceva, era il classico ghettesoletta, si faceva con gli amici, vicinati, parenti, eccetera. Dopodiché, poi uno dei miei figlioli, andando a scavare, ha trovato un libro di un certo Dessy di fine 800 che raccontava che in agricoltura era un'usanza consolidata.
Era una pratica proprio diffusa.
Io ricordo che l'aratura con l'animale, che fosse cavallo e buoi, valeva 3 giorni di bracciante.
Quindi erano proprio quantificati.
Quantificati. E in Sardegna si è sempre usato questo meccanismo. Nel settore nostro noi siamo partiti dalle durante il Covid. Io ricordo, era il 3 marzo del 2020, la sera prima il presidente Conte ci aveva detto: dovete stare 2 mesi in casa.
E chi se lo scorda?
Io mi alzo la mattina e gli ho detto a mia moglie: senti un po', ma tuo cugino che ha 3 bambini e non ha lavoro, e lavora in nero, come fa a mangiare i bambini? Che ne so. Proviamo a chiamare la Fondazione di Sardegna e vediamo se ci dà una mano. La Fondazione di Sardegna ci ha creduto, ci ha aiutato attraverso il consorzio Alimentis, che poi ci dà i buoni spesa per comprare, e abbiamo iniziato a distribuire. Però al tempo stesso stavamo ancora costruendo la sede, quindi dicevamo alle persone che venivano a prendere: dacci una mano.
Certo.
Io do una mano a te, tu do una mano. E così abbiamo costruito la sede.
Avete messo proprio in pratica Agiuru Torrau, proprio per definizione.
Abbiamo un'iniziativa a San Vito. Abbiamo fatto un accordo col comune di San Vito per utilizzare in Agiuru Torrau il personale che percepisce il REIS, il personale che percepisce la spesa, il personale dell'UEP. Per noi sono tutti uguali. Non mettiamo la divisa a strisce, ragazzi. Per me sono tutti volontari. Abbiamo una riunione a San Vito per iniziare a fare manutenzione al parchetto comunale che è abbandonato, utilizzando questo strumento.
Lo rimetterete in sesto?
Lo rimetteremo assieme alla gente del paese. Questo consente anche al cittadino di ridare...
Di contribuire.
Certo. Di contribuire al rilancio, e non deleghiamo solo l'amministrazione comunale.
Tra i progetti c'è anche quello della spiaggia accessibile, insomma è un tema che è caro a te, visto il percorso personale, e probabilmente lì hai potuto vedere anche, insomma, di prima mano quello che effettivamente sono le barriere architettoniche, e in questo caso anche poi l'accessibilità alla spiaggia, e quindi come si può saltare, no, questo passaggio.
Io ho fatto 2 anni in sedia a rotelle per colpa del piede diabetico, e mi ponevo il problema: come fai ad andare? Io che sono cresciuto a mare e non sono più entrato in acqua, e questo mi dispiace molto, però vedevo anche tanti altri che non avevano. Ho conosciuto Sandrino Porro, che è della federazione
FISPES.
Sì. E gli ho detto: come si fa? Ma tu vieni in stabilimento, al poeta ti faccio vedere. Siamo andati lì a vedere.
E gli avete studiato come funzionava?
No, abbiamo fatto le fotografie, abbiamo copiato, non abbiamo inventato nulla.
Certo.
E abbiamo detto: perché non lo facciamo a muro a vera? Abbiamo fatto un crowdfunding, così lo chiamano i ragazzi.
Però vedi, li sta imparando i termini.
Beh, i soldi sono.
Avete, no, facciamo qui la traduzione: avete cercato i soldi. Questa certo. È, diciamo, la traduzione per
me. Poi chiamo come voi.
I non anglofoni, ecco, mettiamola così.
Pure cittadinaia, se abbiamo dire alla sala.
Trovato i soldi, abbiamo comprato le pedane, l'abbiamo fatto. È andato non bene, più che bene. L'anno scorso abbiamo avuto qualche difficoltà con l'amministrazione comunale che voleva spostare l'iniziativa ai margini. Abbiamo rifiutato. Quest'anno ci riproveremo.
Sul tema dell'accessibilità, in realtà, è un tema davvero importante. Probabilmente noi non capiamo quello che effettivamente poi è il tema in sé, è riuscire appunto a superare quello che è la barriera. Ormai insomma si va verso i nuovi pool, si ragiona su quelli che sono i piani di utilizzo dei litorali, ecco, e su quel tema probabilmente bisognerebbe andare un po', no, a cercare il singolo comune e dire: guarda che forse questa cosa te la possiamo fare noi, insomma ci arriviamo noi, abbiamo fatto le foto a quarto, ora possiamo farlo direttamente noi.
Sì, noi stiamo lavorando in quella direzione. La nostra zona purtroppo non ha i pool. Abbiamo bisogno, necessità che questa attività venga fatta in tutto il territorio regionale. Noi non possiamo pensare di essere un'isola di turismo e poi impedire a disabili di usufruire di questo servizio. Certo. È anche una castrazione nostra, perché esiste un potenziale anche economico, se vogliamo.
Certo, anche dal punto di vista turistico, chiaro, un turista che deve sceglie un posto accessibile, ovviamente.
E tu hai delle storie, tra l'altro, su questo tema, insomma, no?
Beh, abbiamo avuto dei turisti che sono venuti a San Giovanni, detto, l'ultima volta che ho fatto il bagno, diceva sta signora di Piacenza, ero in Francia, dice, non pensavo che qui ci fosse, non l'ho trovato su internet, gli ho detto, guarda, ancora non ci siamo su internet, comunque se vuoi fare il bagno.
Prego.
Ci sono i ragazzi dell'ufficio esecuzioni penali, avevo due sedie e job, una che me l'ha prestata un amico che aveva la moglie in carrozzina e l'altra il farmacista del paese, che
quindi
ha tutta la do io.
Vi siete attrezzati.
Quindi, i ragazzi dell'ufficio esecuzioni penali, che erano contenti di stare in spiaggia, e abbiamo fatto il servizio, è andato alla grande, speriamo di poterlo continuare a fare.
Quindi ci vuole anche, mi sembra di capire, un po' di collaborazione da parte della politica e delle pubbliche amministrazioni, perché altrimenti non si va tanto lontano.
Fondamentale. È una questione di sensibilità, però, da parte delle pubbliche amministrazioni. Vediamo che si fa ancora fatica. Quante spiagge sarde sono accessibili?
Quale futuro vedete per la vostra associazione?
Noi eravamo a Villa Salto, dove siamo riusciti assieme all'amministrazione comunale ad approvare loro il regolamento dei beni comuni, che è una cosa che in Italia esiste una decina d'anni, in Sardegna se ne parla poco. Parte dall'articolo 118 della Costituzione, che prevede che i cittadini singoli o associati possano prendere in gestione pezzi di beni comuni e gestire, che può essere un'aiuola o un fabbricato. Io i giorni scorsi ho avuto occasione di parlare con la nuova presidente della Todd e gli ho detto: senti, ma perché non facciamo sta cosa regionale? Perché sarebbe estremamente interessante. Io l'altra domenica eravamo a Calamosca, io sono di Sant'Elia, mi piace girare da quelle parti, e i locali sono tutti vuoti. Poi i comuni non hanno locali. Io questa cosa l'ho scoperta a Civitavecchia una decina d'anni fa. Scendo dalla nave e vedo questo viale meraviglioso, però vedevo dei cartelli nelle aiuole. Dato che sono un ragazzo curioso, sono andato a leggere. Gestito dall'associazione Pinco Park, gestito dal bar, e faceva una gara a tenere l'aiuola più bella.
Perché
giustamente.
Poi si scatena la competizione.
Ho chiamato un consigliere comunale che conoscevo e mi ha detto: Nini, ma scusa, non spendiamo una lira, cioè, abbiamo il posto bello, cosa vuoi di più? Aveva ragione.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata. Io ringrazio i nostri ospiti, Nini Santus, presidente dell'associazione Domumia, e Andrea Camedda, che insomma della cooperativa Liberi Tutti e che si occupa della progettazione di sviluppo locale. Avete ascoltato Volontariato, un'occasione per fare la differenza, un podcast realizzato dal Centro Servizi per il Volontariato della Sardegna. Grazie a Carla Mura.
E grazie a Andrea Matta.
Grazie, un saluto da parte di Andrea Matta. A presto.
Il programma è realizzato a cura del Centro Servizi per il Volontariato della Sardegna.